se potessi avere 1000 lire al mese, senza esagerare sarei certo di trovare tutta la felicità. Un modesto impiego, io non ho pretese.
Sapevo che avrei fatto il mestiere di mio padre, il vetraio. Era un privilegio per i giovanotti di allora entrare alla vetreria Rigatti. Era una delle fabbriche più grosse di paese, in cui il lavoro non mancava mai. Mio padre, che cominciava a respirare male e spesso strascicava i piedi per la stanchezza e si buttava a letto appena entrato in casa, una mattina mi portò con sé alla fabbrica. Mi consegnò quello più vecchio, che mi desse anche qualche scapaccione se avessi fatto il bischero. Se dovesse essere un buon a nulla, vuol dire che lo manderò a badare le pecore. Qualcuno lo prende di certo, sentenziò sicuro di sé. Diventai subito grande. La famiglia era numerosa e io ero il primo dei fratelli. All'inizio feci il garzone. Dovevo spazzare i cocci dei pezzi rotti e fare piccole commissioni. Io ascoltavo e soprattutto guardavo quello che succedeva in quella specie di antro di Polifemo. Non c'era nessuno, in realtà, che si prendesse cura di me. Le spiegazioni sull'andamento del lavoro erano poche. Gli uomini in quell'ambiente erano taciturni. Sarà stato per la fatica che li spossava. In realtà, qualche tempo dopo, capii che quella dei vetrai era una casta. Ognuno insegnava il mestiere soltanto ai figlioli. Io purtroppo avevo la sfortuna che spesso mio padre non veniva al lavoro e quindi dovevo arrangiarmi da solo. Ogni operaio aveva a disposizione due piccoli banchi di lavoro, uno più alto su cui c'era una piastra di metallo e uno più basso su cui erano appoggiate pinze e tenaglie. Osservavo attento come facevano. Si avvicinavano al forno con la cannula, prendevano un po' di materiale, lo appoggiavano nel banco, rigirandolo velocemente per renderlo compatto. Poi facevano roteare la cannula, sembrava un gioco da ragazzi, quindi iniziavano a soffiare. Soffia, soffia, soffia. Il vetro cominciava a prendere forma, fino a diventare, piano piano, una specie di palla che prendeva magicamente l'aspetto di un fiasco. Poi, con le tenaglie, tiravano su il collo e quindi tagliavano. I fiaschi, di varia capacità, erano verdi e dovevano essere cotti una seconda volta per eliminare le tensioni che si erano formate nel soffiare e per essere riportati a una temperatura uniforme, se no si sarebbero rotti. Una mattina il mastro vetraio mi disse che voleva esaminare se avevo buoni polmoni, se sapevo soffiare e fare qualcosa di buono. Non potevo stare più lì dentro a perdere tempo. Voglio vedere se questo ragazzo è all'altezza di suo babbo. Mi stava mettendo alla prova. Sapevo che mio padre ci teneva tanto a quel mestiere. Quando avessi imparato, sarebbe stato più tranquillo e avrebbe potuto pensare lui a cambiare lavoro, visto che aveva sempre il fiatone e spesso tossiva, stizzito. Ricordo che quando ero piccino e in casa c'era silenzio, sentivo dei rumori dentro di lui e per scherzo gli dicevo «Le sento friggere!» Ma lui non rispondeva e diventava pensieroso. Ora stava peggiorando. Dal profondo del petto arrivavano rumori indescrivibili, come se risuonassero delle canne d'organo. Era come se i suoi polmoni fossero stati presi ogni giorno a pedate. Povero babbo! Mi impegnai con tutto me stesso a fare il primo fiasco. Un po' sbilenco, ma piano piano acquisì la fiducia del capo e la stima di mio padre. Incominciai a essere preciso, ci voleva molta manualità e soprattutto dovevo metterci anche la testa. Non potevo continuare a essere il solito farfallone. Avevo già cominciato a portare i calzoni lunghi. Ero entrato a pieno titolo nel mondo degli adulti. Diventai bravino e ottenni l'approvazione anche dei colleghi, che spesso negli ambienti di lavoro sono gelosi dei giovani. Non mi trattavano come un ragazzo, ma facevano con me discorsi seri, soprattutto di politica. e di diritti dei lavoratori, anche quelli relativi alle malattie, perché può darsi che qualcuno di noi si ammali. Lo sapevo bene io. Eravamo una decina attorno allo stesso forno, sempre indaffarati, ma contenti di quello che stavamo facendo. Quando, passati almeno 5 o 6 anni, ero diventato davvero un vetraio, il padrone, su consiglio del mastro, pensò di farmi un contratto vero, scritto su un foglio. Adesso potevo impegnarmi anche a prendere moglie. Glielo dicevo sempre alla Piera che si doveva fidare di me. Di lì a qualche giorno sarei passato a fare due discorsi con il prete per fissare la data delle nozze. A mezzogiorno sentivi il rintocco della campana di Santa Verdiana e dopo pochi secondi attaccava la sirena. Ci si poteva mettere a mangiare. Ora che la sposavo davvero, veniva la mia fidanzata in persona a portare nella marmitta il desinare. Non importava scaldarlo e neanche avvicinarlo alla bocca del forno. In quello stanzone la temperatura era altissima. Semmai, quando ci si metteva a mangiare, ci si allontanava un po'. Però prima ci toglievamo le canottiere di lana bagnate di sudore e dopo un'asciugatina veloce e un lavaggio alle mani ci si avventava su quelle due patate, sui fagioli all'uccelletto, sulle uova sode o sulla salsiccia e poi pane a volontà e qualche frutto se c'era. Gli altri mi prendevano in giro perché mi sposavo. Dicevano che la mia fidanzata era più bella di me, ma lo facevano con affetto perché sapevo stare allo scherzo. Mio padre non ce la faceva più a soffiare, i suoi polmoni erano andati, ma avevano trovato un'altra mansione per lui. Lo mandavano con il carretto a portare i fiaschi alle donne e poi a ritirarli. Tanto qualcuno doveva fare anche quel lavoro lì. Una mattina, saranno passati almeno 2 o 3 anni da quando mi ero sposato, vedemmo arrivare là in vetreria il fotografo. Lo conoscevo, ero andato a bottega il giorno delle nozze, tutto lustro per l'occasione, per fare una foto insieme alla Piera. Quello che lavorava accanto a me e che era un tipo polemico disse subito: «Che cosa viene a fare questo qui? A umiliarci? A noi, sudici e sudati, fa la fotografia. Noi non siamo mica signori». Mise un bel broncio, ma io non gli risposi a quell'antipatico. Sapevo che il fotografo era solito fare queste improvvisate, andare nei posti dove le persone lavorano per rubare qualche scatto. Ci avrebbe resi tutti importanti, ritratti nelle occupazioni di ogni giorno. Infatti si raccomandò tanto che non dovevamo fare caso a lui, bisognava far finta che lui non ci fosse. Noi dovevamo continuare il nostro lavoro, usare la cannula, girarla veloce per aria e soffiare. Nessuno si doveva mettere in posa. Bisognava soffiare.